Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere l'evoluzione personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su Coaching Code. E ora iniziamo! Benvenuto su Coaching Code e questo è il 17° episodio. Questa sarà una puntata molto importante, forse la più importante di tutte quelle che ho pubblicato finora, perché l'argomento di questa settimana è l'autostima. E sì, me l'avete chiesto in tanti e mi rendo conto che parlare di autostima significa davvero poter aiutare tantissime persone a migliorare la propria vita. Non è un argomento come gli altri, non è un argomento unicamente connesso alla conoscenza, ma è un tema che ci lega tutti, che ti lega alla tua vita personale, perché tutti in un momento della propria vita hanno vissuto dei momenti di forte perdita di sicurezza nelle proprie capacità, nelle proprie forze o nelle proprie speranze di successo. L'anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato un anno davvero difficile e ci rimarrà impresso nei ricordi della nostra vita. Quante volte, anche solo nel 2020, hai provato quella orribile sensazione di perdita di fiducia in te stesso? Oggi analizzeremo molto attentamente cosa significa avere o non avere autostima. Analizzeremo il concetto stesso di autostima, da dove nasce e come mai si è così diffuso negli ultimi 20 anni. E nel corso dell'episodio di oggi e anche in quello che pubblicherò venerdì, ti spiegherò come potrai affrontare questo argomento nel migliore dei modi. Io sono pronto per iniziare. E tu sei pronto? Hai ricreato il tuo ambiente ideale per ascoltare ciò che sto per trasmetterti? Allora mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati dovunque tu sia e iniziamo assieme con il tema dell'episodio di oggi. Autostima e sicurezza di sé. Sicurezza nelle proprie capacità personali. Avere fiducia in te stesso significa sapere che sei una persona in grado di portare a termine i compiti che la vita ti mette davanti. Significa che sei in grado di darti degli obiettivi e di raggiungerli. Essere una persona con una buona autostima significa camminare a testa alta, senza avere tentennamenti, senza avere debolezze e senza sentirsi sopraffatti dagli altri. Iniziare le proprie giornate piene di energia, sentendosi forti, padroni delle proprie energie e sapere che alla fine della giornata nessuno avrà potuto scalfire le tue sicurezze. E se hai dovuto parlare con altre persone, queste persone hanno potuto notare la tua sicurezza d'animo, il tuo modo di esprimerti sicuro e competente, che magari ha anche trasmesso loro solarità e voglia di vivere. È questa l'idea che ti sei fatto di una persona con una forte autostima? Di la verità, è così? Sei consapevole che questa immagine è un'immagine paragonabile all'assurda famiglia del mulino bianco? Non ha nulla di diverso da quella. Quella che ti ho appena descritto è un'immagine prettamente costruita ad uso e consumo del marketing. Certo, è un'immagine affascinante, non trovi? Molto più vicina a quella di un ipotetico James Bond della situazione, piuttosto che ad un normale essere umano che, come tutti, vive una vita immerso nella quotidianità delle faccende della vita e dei problemi che essa ci tira dietro. No, mi dispiace, non ti parlerò di autostima nello stesso modo in cui ne parlano psicologi, life e mental coach che vogliono solo venderti il loro corso per migliorare l'autostima in 10 passi. Non ti parlerò di autostima in modo ingannevole, per un semplice motivo. Coaching Code è un podcast che ha come mission quella di fornirti competenze solide e funzionali, non di venderti fumo. Sono dell'idea che solo insegnando il meglio, il giusto e il sano, le persone possono crescere ed evolversi dall'interno di se stesse e sono convinto che questo percorso paghi molto di più che vendere corsi insegnando qualunquismo e informazioni superficiali. Come nasce quindi il concetto di autostima? Nessuno ti dirà mai questa cosa, io stesso l'ho appresa più di 15 anni fa casualmente in un convegno di psicologia e di crescita personale. Il concetto di autostima è un concetto che negli anni 80 e 90 non esisteva. Se eri già adolescente, in quegli anni sicuramente ricorderai che nessuno ne parlava. Non è un termine che potevi incontrare parlando con le persone, così come lo si incontra oggi. Certo, non sto dicendo che non esistevano persone timide o insicure, ma quando si parlava di insicurezza la si inquadrava e contestualizzava per quello che era, appunto un'insicurezza negli ambiti in cui essa appariva e si manifestava. Quando un ragazzo o una ragazza era insicura, nessuno parlava di bassa autostima. Al massimo si diceva che quella persona era molto introversa, molto sensibile, oppure se si tirava in ballo l'insicurezza, lo si faceva andando subito a specificare in che contesto si manifestava. Si diceva quella ragazza è molto insicura a scuola, oppure quel ragazzo è molto insicuro quando gioca a calcio, o ancora si dimostra insicura alla guida dell'auto nel traffico. Nessuno utilizzava la parola autostima e c'era un preciso motivo per cui non si faceva. Il termine autostima è un concetto che da sempre ha fatto parte e fa parte dei termini prettamente psicoterapici. Era una parola unicamente riservata agli addetti ai lavori. Fra di loro gli psicologi, gli psicoterapeuti o gli psichiatri potevano facilmente adoperare questo termine, ma lo facevano unicamente parlando fra di loro. Internet permise a questa parola di scavalcare i confini del gergo psicoterapeutico verso l'inizio degli anni 2000. Alcuni psicologi cominciarono ad utilizzare questo termine scrivendolo nei loro articoli destinati alle masse, nei propri blog, e con l'avvento di Facebook e la sua capillare diffusione, questa parola, e così come è accaduto per molte altre, diventò di pubblico dominio e si diffuse a macchia d'olio. Oggi è diventata una parola stra-abusata e il cui concetto ha perso i confini e i connotati cui era stata destinata. La crescita personale si è impossessata violentemente di questa parola e oggi non c'è life mental coach che non la utilizzi nei propri articoli, corsi o interventi. Ogni volta che una parola riservata agli addetti ai lavori viene sdoganata e diventa di pubblico dominio, perde sempre importanti sfumature di significato e viene riempita a sua volta con significati e utilizzi impropri. Cosa significa autostima? Significa letteralmente giudizio personale della stima di sé. Riascolta questo che ti ho appena detto. Autostima letteralmente significa giudizio personale, auto, della stima di se stessi. Capisci da solo che parlare di autostima e di sicurezza di sé è una cosa un tantino diversa. La stima di sé non è per forza legata alla fiducia che hai nelle tue capacità, ma è legata al giudizio che hai di te stesso come persona. Perché ti sto dicendo che era una parola unicamente riservata agli addetti ai lavori? Perché gli psicoterapeuti, avendo a che fare con turbe mentali e con patologie della psiche, avevano bisogno di un termine che indicasse una vasta gamma di patologie che riguardavano la percezione che l'individuo ha di saper di poter agire in modo coerente con le aspettative della società. Una persona con delle forti turbe mentali nei momenti di lucidità avverte che le sue azioni potrebbero non essere in linea con le leggi, la morale e più in generale con le aspettative etiche che la società si aspetta che lui debba seguire. Di fronte a delle forti e importanti patologie mentali, le azioni di una persona potrebbero deviare dal consueto tracciato che la società ha stabilito. E quando la persona si accorge di aver travalicato questi confini, non sta bene con se stessa, si sente male, si sente in pericolo, si sente sopraffatta dal proprio giudizio negativo, poiché quell'etica e quella morale si riaccende e ritrova spazio dentro la propria coscienza, nei momenti di lucidità della persona turbata. Non avere autostima di sé o avere una bassa autostima di sé significa non sentirsi completamente con la coscienza a posto, non completamente allineati con ciò che la società ha stabilito essere corretto o non corretto. L'autostima è quindi un concetto che inizialmente serviva per indicare una scala di percezione di allineamento che la persona sentiva di se stessa. Oggi questo termine è abusato. Viene utilizzato nei contesti sbagliati e tutte le persone credono che serva per indicare l'insicurezza e i continui tentennamenti che una persona può avere circa la fiducia nelle proprie capacità. Gli autori di libri di crescita personale ci hanno sguazzato dentro e hanno cominciato ad utilizzare questo termine per istigare in tutti noi un forte complesso di inferiorità. La persona che ha autostima è una persona solare che quando parla parla con sicurezza, trasmette le proprie idee con assertività e manifesta atteggiamenti da leader. Se tu non sei così, vuol dire che hai bassa autostima. Stai cominciando a comprendere? Se io alzo l'asticella della perfezione, parlandoti di un Superman che però diventa l'idea di normalità, ecco che tutti noi comuni mortali cominciamo ad interrogarci sulle nostre effettive capacità ed incapacità. Ma paragonati ad un Superman che non fallisce mai, che trasmette sempre solarità ed emana perfezione quando parla, ci sentiremo tutti insicuri. Riappropriamoci adesso dei termini che servono ad indicare meglio questa condizione. Riappropriamoci di introversione, incapacità o lentezza nel prendere decisioni, di sensibilità alle emozioni o alle conseguenze delle nostre azioni. Riappropriamoci di termini come la semplice insicurezza e specifichiamo i contesti in cui essa appare. Nessuno è insicuro in tutte le circostanze della vita. Si può essere insicuri in amore, insicuri nel posto di lavoro, insicuri nel parlare con alcune persone in alcuni contesti, insicuri nel guidare, insicuri nel nuotare in mare aperto e via dicendo. Ogni insicurezza dipende in realtà da tutta una serie di fattori prettamente psicologici che raccontano in realtà la rappresentazione mentale che la persona ha costruito dentro di sé, delle difficoltà e delle situazioni che potrebbero accadere in quel determinato e ben specifico contesto. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con l'autostima, cioè con la stima di sé come persona, come molti life e mental coach vorrebbero farti credere. La stima di sé non è legata in alcun modo all'insicurezza, mentre è vero che l'insicurezza reiterata in un determinato contesto è collegata ad aspetti psicologici specifici che la persona mette in atto e che vanno analizzati in quello specifico contesto. Oggi, appena una persona si sente insicura, quello che fa è di cominciare a ragionare in termini di autostima, cosa, come avrai ben capito, sbagliatissima. Per gli adolescenti la situazione è ancora peggiore, poiché tale termine gli viene affibbiato per primi dai genitori stessi. Quante volte mi è capitato di prendere appuntamenti con mamme o con papà preoccupati perché, a dir loro, il proprio figlio non sta sviluppando abbastanza autostima. Alla mia richiesta dell'età del figlio, la risposta che mi viene detta di solito è che ha intorno ai 16 anni o 17 anni. Addirittura una volta mi venne detto «Sì, ha 10 anni e non ha la minima autostima di sé». Questi sono i danni che i life e mental coach fanno quando parlano di autostima senza la minima conoscenza della storia di questo termine. Gli adolescenti, in quest'epoca in cui stiamo vivendo, purtroppo incontrano concetti e termini che li possono deviare. Concetti e termini che diventano facilmente etichette, giudizi totalizzanti sulla persona, spesso dati da genitori eccessivamente zelanti, che impongono un'autocritica già in età infantile. Autocritica che dovrebbe far parte invece di un naturale sviluppo delle capacità neurologiche del bambino e dovrebbe accompagnare lo sviluppo intellettivo di una persona più adulta. Un bambino di 10 anni o un adolescente di 16 non dovrebbe preoccuparsi mai della propria autostima, poiché è proprio in quell'età che sta costruendo la sua figura di essere umano e il suo posizionamento in questo mondo. E se sono una persona adulta e sento di non avere autostima? Se sei una persona adulta, sicuramente stai scambiando l'autostima, cioè il valore che dai a te stesso o a te stessa come persona integrata nei valori etici e morali di questa società, con l'insicurezza nel portare avanti le tue idee in determinati contesti. Ricordati questo importantissimo concetto. L'insicurezza nasce sempre da due aspetti che giocano tra loro e si rincorrono tra loro. Una forte autocritica sulle modalità del tuo agire e una specifica rappresentazione, spesso alterata o distorta, delle dinamiche che appartengono a quel contesto. Per farti un esempio molto semplice, immagina di trovarti in una città nuova dove non sei mai stato o mai stata e ad un certo punto ti ritrovi a tornare a casa di notte e per sbaglio capiti in una via poco illuminata che ovviamente non conosci. Ecco che ti salirà sicuramente un'emozione di insicurezza. È una strada sicura? Posso percorrerla o dovrei tornare indietro? È una strada malfamata? Sto rischiando qualcosa? O magari è solo una strada buia, magari in un quartiere molto prestigioso dove non correrei alcun rischio? Di fatto non sai nulla. Quella non è la tua città. Sei fuori dalla tua zona di comfort. Quella strada che stai attraversando potrebbe essere effettivamente una strada di un quartiere malfamato, ma potresti anche trovarti in un quartiere benestante di famiglie per bene, dove non avvengono mai episodi di criminalità. Di fatto, procedi a tentoni. I tuoi sensi sono allerta e fai bene. Decidi di arrivare alla fine della strada, dove riprendono le luci della strada principale. Non è successo nulla, ma eri comunque pronto a reagire e, se necessario, a scappare via tornando indietro. Era giustificato tanto timore, tanta insicurezza nell'attraversare quella strada? Il giorno dopo, guardando la mappa della città, scopri che eri in un quartiere sicuro e ben controllato, con telecamere sui lampioni, che però non avevi notato a causa dell'improvviso buio causato da una locale interruzione di corrente. Sul momento, però, ogni tua reazione di insicurezza era stata perfettamente commisurata alla situazione che stavi vivendo. In quella situazione, avresti mai utilizzato il termine autostima? Eri una persona senza autostima mentre attraversavi la strada buia? Ovviamente no. Eri giustamente insicura dei passi da compiere ed eri allerta. Una spavalderia eccessiva, invece, sarebbe stata forse contraria al buon senso e avrebbe alle brutte potuto anche arrecarti problemi, poiché non sapevi realmente dove tu potessi trovarti. Quando entriamo in contesti che ci sembrano nuovi, contesti di vita, contesti relazionali, sociali oppure di lavoro, l'insicurezza è sempre legata ad una carenza rappresentazionale, più legata alle conoscenze che abbiamo e non abbiamo di quel contesto specifico e che a noi ci appare nuovo, piuttosto che legate ad una più generale stima di noi stessi come persona. Quando hai abbastanza informazioni su una situazione, ecco che entra in gioco la seconda dinamica. Quanto ti ritieni perfezionista in quella specifica situazione? Ho un amico che, rispetto a me, ha molta paura di viaggiare in luoghi esotici e lontani dalla civiltà, così come lui la conosce e se la rappresenta nella sua mente. Se tu parlassi con lui, diresti che è una persona con scarsa autostima, solo se tu però continuassi ad utilizzare questo termine impropriamente. Ad occhi attenti, vedresti una persona che si immagina pericoli ad ogni dove, che crede di poter perdere la vita appena si allontana dalla propria zona di comfort, così come lui se la rappresenta. Inoltre, lui non sente di avere competenze legate al viaggiare. Ha una rappresentazione molto precisa su cosa lui fa e cosa ama fare. Tradotto, cosa lui sa di saper fare bene. E ciò che si allontana da questa idea diventa per lui fonte di ansia e di preoccupazione. Questa ansia lo rende a tratti insicuro, esitante e persino pauroso. Molti testi e molti corsi sull'autostima ti spingono a credere che se mediti ripetendo mantra in cui dici che sei forte, pieno di energia, pieno di capacità e di successo, la tua autostima migliorerà. Alla luce di quello che ti ho appena spiegato, puoi capire da solo o da sola l'assurdità di tali pratiche. Quel mio amico può anche ripetersi quanto sia forte e figo allo specchio, ma se non affronta un viaggio in un luogo a lui poco conosciuto per mettersi alla prova, o se non fa uno specifico corso di sopravvivenza, ad esempio in montagna, per apprendere nuove modalità di reazione e nuove competenze, la sua insicurezza nel viaggiare rimarrà sempre tale quale. Una grande parte del giudizio che possiamo avere circa le nostre capacità di reagire dipendono dal giudizio che abbiamo ereditato dagli altri, dalle persone per noi importanti. Se fin da piccolo o da piccola ti hanno detto che sei bravo a ballare, crescerai convincendoti di essere davvero bravo o brava a ballare, anche se in realtà non l'hai mai saputo fare. Questo concetto molte persone lo trovano scomodo da comprendere, perché stiamo vivendo in un momento storico in cui tutti vogliono sentirsi svincolati dal giudizio altrui, liberi dai legami sociali, legami e giudizi che invece fanno parte integrante della nostra vita sociale. Ricordati che viviamo in una società complessa e se da un lato le istituzioni e molti filoni psicologici spingano per un'appropriazione di una sana individualità, questa individualità è sempre inserita e si muove all'interno di una socialità e relazionalità con altri individui che condividono il nucleo urbano di cui siamo parte integrante. La socializzazione e l'alterità sono parte integrante del contesto urbano. Non possiamo mai scindere la nostra posizione di esseri metropolitani, cioè di uomini e donne che vivono in un contesto cittadino e urbano, che vivono in un contesto di convivenza reciproca e di condivisione di regole, dalla personale ricerca di individualità. Vogliamo essere speciali, tutti quanti, ma per farlo dipendiamo dall'accettazione altrui. Questo per ogni aspetto del nostro essere. E quando questa accettazione non avviene secondo i modi che vorremmo, ecco che siamo subito pronti a sentirci senza autostima. Cerchiamo allora quell'autostima dentro noi stessi, non capendo che per prima cosa dovremmo cercare di vivere in maniera più integrata e sana la convivenza con il giudizio altrui e con le regole del mondo in cui viviamo. Una volta ascoltai un intervento di uno psicologo che, parlando di autostima, asseriva che una grande causa della bassa autostima che le persone oggi hanno è il continuo confronto e la continua competizione sulla fisicità che i social media ci impongono. Di nuovo veniva utilizzato il termine autostima fuori luogo e fuori contesto logico, andando a confondere il disagio del confronto e l'insicurezza dell'apprezzamento altrui con un significato generalizzante e totalizzante come invece è quello dell'autostima. Ovvio che se hai una figlia che si ritiene poco ammirata o poco apprezzata fisicamente e cominci a dirgli che non ha autostima e inizi a trasmettergli tu genitore per primo questo concetto nella sua mente, come crescerà quella ragazza? Comincerà ad utilizzare anche lei questa parola in modo improprio e si comincerà ad autodefinire una ragazza con poca autostima. Solo perché quando va a scuola si confronta con altre ragazze che magari, vestendo firmate o facendo palestra, mostrano un maggior apprezzamento da parte della collettività di adolescenti. Allora, invece di parlare di autostima, se sei uno psicologo o uno psicoterapeuta, perché non cominciare a ricontestualizzare in modo più chiaro e specifico questo termine? Perché non iniziare a restituire a questo termine il giusto contesto semantico cui era destinato? L'insoddisfazione fisica può portare un adolescente, ma anche un adulto, a fare continui confronti con persone più carismatiche, più seducenti o più prestanti, e questo continuo confronto non avrà altro risultato che depotenziare l'umore e le risorse dell'individuo. L'insoddisfazione fisica, inoltre, nasce da un confronto tra le aspettative che gli altri hanno proiettato su di te e che tu hai adottato e fatto tue, aspettative che tu hai interiorizzato e che utilizzi per giudicare te stessa o te stesso. Di nuovo giudichiamo noi stessi in base alle categorie che abbiamo fatto nostre, che sentiamo nostre, ma che derivano sempre dal contesto storico e culturale in cui viviamo. Se giudichi la tua soddisfazione economica confrontandoti solo con persone molto più ricche di te, ti stai condannando a una vita misera ed infelice, perché non stai mettendo te e la tua felicità al primo posto. Rischi di andare sempre in confronto e in giudizio con le aspettative che altre persone hanno riversato su di te, riguardo al tuo fisico, ai tuoi successi personali, alla mentalità che dovresti o non avresti mostrare e via di seguito. Ricordati che viviamo tutti in una società dove con molta superficialità e semplicità vengono giudicate le persone, tutte quante, secondo schemi e abilità prefissate. Ma in tutto questo il rischio è che iniziamo a giudicare un pesce per la sua capacità di arrampicarsi sugli alberi. Quando compresi questo insegnamento diventai un life and mental coach migliore. Le capacità ritenute più importanti vengono sempre selezionate in ogni cultura. Gli adolescenti cominciano a dare molto peso alle capacità di essere apprezzati fisicamente dal sesso opposto, ma così non è detto che debba sempre essere. Esiste un forte elemento culturale che determina tutto questo. Da adesso in poi, quando utilizzerai il termine autostima, ricordati di questo episodio di Coaching Code. Ricordati che non stai parlando del tuo giudizio etico o morale su te stesso, su tutta la tua persona, ma stai parlando di semplice insicurezza, il più delle volte limitata a specifici contesti. L'insicurezza è legata alla rappresentazione di ciò che andrai a fare e questa rappresentazione la metterà in relazione con diversi aspetti di te, le competenze che credi o non credi di avere e la tua personale idea di perfezionismo. Continuerò a parlarti di autostima venerdì e capiremo ancora meglio in che modo agire per diventare persone meno inclini a subire confronti là dove il confronto non dovrebbe proprio esserci. L'episodio di oggi termina qui, ma voglio lasciarti con un ultimo importante concetto. Ricordati che tu devi gareggiare solo gare che tu stesso hai formalmente accettato. Non competere mai in gare dove sei stato iscritto senza il tuo esplicito consenso, altrimenti rischierai di venire giudicato come verrebbe giudicato un pesce in una gara per scoiattoli. Rimani in ascolto per il veloce recap dell'episodio di oggi. L'argomento di questa settimana è l'autostima e la sicurezza di sé. Ti ho voluto raccontare la nascita di questo termine e il suo esatto significato originario. Abbiamo visto come a partire dai primi anni del 2000 questo termine abbia vissuto una sua seconda vita. Se prima era nato come termine unicamente utilizzato dagli addetti ai lavori e che non sarebbe mai dovuto uscire dal contesto psicologico in cui è nato, oggi lo troviamo ripetuto in tutte le salse. Sdoganato ai tempi dei primi blog, è rimbalzato in tutti i social ed è diventato uno dei tormentoni del nuovo secolo. L'autostima non è la mancanza di fiducia in se stessi, poiché la fiducia in se stessi non può mai essere generalizzata a tutta la persona, e se la persona arriva a farlo è perché mal consigliata dagli specialisti stessi o perché ha frainteso il suo vero significato. Vivendo in un contesto urbano e sociale, viviamo anche all'interno di continui giochi di aspettative e giudizi. Spesso durante l'adolescenza facciamo nostri e interiorizziamo il modo in cui gli altri si aspettano delle cose da noi. E anche noi seguiremo quelle aspettative, pensandole le uniche giuste, le uniche corrette. Non potendo sempre rispettare quelle aspettative, cominciamo ad utilizzare il termine autostima, associandolo all'insicurezza. Pian piano veniamo giudicati più in base alle nostre incapacità, che però magari mai sarebbero state importanti per noi, che in base ai nostri talenti personali, finendo per trascurare gli elementi di talento e di vera competenza che invece ci appartengono. In una gara per arrampicarsi sugli alberi, i pesci sarebbero giudicati quelli meno idonei, ma in acqua? Fai attenzione a non scambiare mai l'autostima come percezione generale e totalizzante la tua persona con le tue personali e giuste, in certi ambiti, insicurezze. Quando lavori per migliorare le tue competenze e lavori per estendere la tua zona di comfort, l'insicurezza è la normalità. Non siamo Superman o James Bond, e ogni tentativo di paragone in questo senso non avrà altro esito se non continua frustrazione. Quindi scegli bene i terreni su cui giocare e confrontare le tue abilità e i tuoi talenti. Nella storia di oggi voglio raccontarti di un grande re che ricevette in dono due pulcini di falco e si affrettò a consegnarli al maestro di falconeria perché li addestrasse per bene. Dopo qualche mese, il maestro comunicò al re che uno dei due falchi era perfettamente addestrato. «E l'altro?» chiese il re. «Mi rincresce, sire!» Ma l'altro falco si comporta stranamente. Forse è stato colpito da una malattia rara che non siamo in grado di curare. Nessuno riesce a smuoverlo dal ramo dell'albero su cui è stato posato il primo giorno. Un inserviente deve arrampicarsi ogni giorno per portargli cibo. Il re allora convocò veterinari e guaritori ed esperti di ogni tipo, ma nessuno riuscì nell'impresa di far volare il falco. Incaricò del compito i membri della corte, i generali, i consiglieri più saggi, ma nessuno poté far muovere il falco dal suo ramo. Dalla finestra del suo appartamento il monarca poteva vedere con grande rammarico e tristezza il falco immobile sull'albero giorno e notte. Un giorno fece proclamare un editto in cui chiedeva ai suoi sudditi un aiuto per il problema. Il mattino seguente il re spalancò la finestra e con immenso stupore vide il falco che volava superbamente tra gli alberi del giardino. «Portatemi il fautore di questo miracolo!» ordinò. Poco dopo gli presentarono un giovane contadino. «Tu hai fatto volare il falco, e come hai fatto? Sei un mago per caso?» gli chiese il re. Intimidito ma felice, il giovane spiegò. «Non è stato difficile, maestà. Io ho semplicemente tagliato il ramo. Il falco si è reso conto di avere le ali ed ha incominciato a volare». Nel prossimo episodio di Coaching Code, quello di venerdì, continueremo a parlare di autostima e sicurezza di sé. Risponderò alle vostre domande e ti trasmetterò altri importanti significati attorno a questo termine. Quante tipologie esistono, quindi, di insicurezza? Sono tutte uguali o ci sono delle forme particolari di insicurezza? Non perderti il prossimo episodio di Coaching Code. Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a condividere questo podcast con i tuoi amici. Aiutami a farlo crescere sempre di più. Ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento in studio o per iniziare delle sessioni di coaching online. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Montemario. Per appuntamenti e info scrivimi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!